Allora, questa sera continuiamo la lettura di seguito, come Don Alessio ha desiderato, e ci vengono stasera proposti due versetti, sono sempre piccoli tasselli. Siamo sempre nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo, che è il capitolo che per intero è dedicato alle parabole. Questi versetti che stasera sentiamo, proprio fra poco li leggo, rappresentano un po'... Non si sente? Ah, scusate. Dicevo, questi versetti che stasera leggiamo rappresentano un po' una cesura, cioè che fanno come un segno che spartisce le acque fra due parti dello stesso capitolo. Ora li leggo. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. Ecco, questi sono i versetti che ci vengono proposti questa sera. Tecnicamente non sono una parabola come le altre che abbiamo ascoltate, perché qui non c'è un paragone che viene offerto come occasione per capire qualcosa, ma c'è una sottolineatura sul significato delle parabole, che in qualche modo corrisponde un po' all'inizio del capitolo, che forse ricordate ancora, citava Isaia, una parola del profeta Isaia, per spiegare il significato. Praticamente, come all'inizio, così in questo punto, si cerca di dare una risposta alla domanda: ma perché Gesù parla in parabole? E qui la risposta ci viene data in questi termini. Gesù parla in parabole, e non senza di queste, perché ci sono delle cose belle, delle cose nascoste che Dio ha preparato per noi. Ci sono delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Qual è il problema? Che queste cose belle, queste cose nascoste, sono per noi di difficile accesso. Infatti si ripete, no? Noi abbiamo occhi, ma non le vediamo. Abbiamo orecchi, ma non le ascoltiamo, non le sentiamo. E c'è bisogno dunque che Gesù trovi un espediente per aprirci la strada. Quindi sostanzialmente il primo messaggio che questa sera, ecco, così ci troviamo di fronte, è questa risposta. Gesù parla in parabole perché vuole aprirci la strada, cioè vuole facilitarci il compito, vuol venirci incontro, vuole fare delle cose, potremmo dire così, trovare degli espedienti, fare dei paragoni che in qualche modo ci permettano più facilmente di entrare nella logica del regno. E qui si dice, no, che questa logica, no, le parabole come un'apertura, come una facilitazione, sono ricercate da Gesù, che solo a queste si affida, come era stato detto dal profeta. Ora, in realtà, se voi andate a guardare, non è un versetto di un libro profetico che viene citato, ma è invece il versetto di un salmo, che quindi tecnicamente non è un libro profetico, no? Ma è un libro sapienziale. È il Salmo 78. Il Salmo 78 è una specie di lungo elenco che mette in successione tutte le cose compiute da Dio, tutte le sue meraviglie, tutte le sue opere. E in pratica qui il senso qual è? Che Gesù, attraverso le parabole, cerca di rendere per noi più facile e più accessibile comprendere le opere di Dio. E questo potremmo dire così è un po' all'inizio di questo testo, che però arriva a un certo punto con qualcosa di inatteso. Dopo aver detto, no, Gesù approccia le folle, rende facile per loro intuire questi misteri, queste bellezze, cerca di aprire i loro occhi a cogliere le meraviglie che Dio compie nella storia della salvezza. Poi arrivato a questo punto, cosa ti aspetteresti? Una specie di progresso, no? Che Gesù facesse qualcosa di più, andasse più avanti, cioè portasse più a fondo il discorso. Invece, paradossalmente, il brano dice: poi congedò la folla ed entrò in casa. Sorprendente questa cosa. Ti sei preparato il terreno e poi ti defili. Per noi non è logico, no? Prima uno dissoda il terreno e poi lo semina, cioè approfitti della circostanza che diventa favorevole. Invece Gesù si tira via. E questa cosa appare strano. Appare così strano che suscita in me la domanda: ma perché Gesù si è comportato in questo modo inatteso? Perché si è tirato indietro? Ora, rispetto a questo ritrarsi di Gesù, qualcuno ha dato un'interpretazione negativa, e cioè Gesù a un certo punto si tira indietro perché vuole tagliare fuori le folle, vuole lasciare a distanza tutte queste persone curiose che però sono molto lontane da lui, e quindi come se si ricavasse un ambiente più intimo con i propri discepoli, lasciando fuori gli altri. In pratica, se avete capito o se l'ho detto bene, questa è l'interpretazione esoterica. Gesù scarta i più e si fa un piccolo gruppo più, diciamo così, più sicuro, con il quale può sperare di ottenere risultati migliori. Ma se fosse così, Gesù sarebbe selettivo, Gesù sarebbe in qualche modo, come si può dire, uno che divide, cioè che non accoglie tutti, che pone degli ostacoli. Però nei Vangeli non è questo l'unico caso in cui Gesù sembra fare un passo indietro. E la memoria mi va proprio al Vangelo di Matteo, all'inizio del discorso della montagna. Se ricordate, il discorso della montagna comincia esattamente con queste parole: vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna. Anche lì l'impressione è la stessa. Prima aspetti di vedere che ci siano le folle, e nel momento in cui queste folle sono arrivate, te ne vai via. È contraddittorio, sembra un controsenso. E lo associamo con quello che accade stasera. Lì vede le folle e poi sale sulla montagna. Qui parla in parabole per far breccia sui suoi ascoltatori e dargli una chance, e quando ha fatto questo le congeda e si ritira in casa con i suoi discepoli. Ma che significato può avere questo atteggiamento se non è quello dell'esclusione o dell'esoterismo? Perché Gesù non esclude e non si vuole creare un gruppo, diciamo, di eletti a discapito degli altri, ma Gesù fa questo passaggio per un motivo pedagogico, perché dopo aver acceso nelle folle la curiosità attraverso le parabole, che sono semplici e sono per loro di facile accesso, vuole che si faccia un passo. E allora ecco qui, potremmo dire così, il seguito di questa brevissima riflessione sarà questo. Ci sono due modelli di fronte a Gesù, oppure due modelli che descrivono la dinamica del discipolato, che, detto in parole povere, sono due modi in cui noi ci possiamo comportare, sono due atteggiamenti diversi in cui noi possiamo ritrovarci. Da una parte ci sono le folle, che sono quelle che si fermano al primo passo, e poi ci sono i discepoli. E noi dovremmo fare la domanda per noi: siamo folle o siamo discepoli? Qual è la differenza? Le folle sono curiose, si muovono, a volte fanno anche fatica per stare dietro a Gesù, percorrono ampi tratti di strada, affrontano anche delle difficoltà, stanno per ore fuori di casa senza essersi portati neppure da qualcosa da mangiare. Quindi le folle sono curiose, ma la loro curiosità è esteriore, la loro curiosità è estetica. E questo quando è che accade? Accade anche a noi, quando ci piace sentire le belle cose, ci piace infervorarci, ci piace vivere dei momenti di intensità, ma non andiamo al di là di questa esperienza spirituale. C'è tanta gente che cerca questa soddisfazione, potremmo dire epidermica, a pelle. Invece, su questo aspetto, qual è la differenza con i discepoli? Che i discepoli non si fermano alla curiosità iniziale, ma una volta entrati in casa chiesero a Gesù: spiegaci le parabole. Questo che significa? Dove sta la differenza? La differenza sta nel fatto che i discepoli non si accontentano, potremmo dire così, del sentimento, non si accontentano del bagno di entusiasmo, ma vogliono entrare più dentro, vogliono capire meglio, vogliono investigare questi misteri nascosti. E qui ecco, questo si adatta molto a noi, dobbiamo chiedercelo: ma io sono uno trasportato dall'emotività e dai sentimenti e mi fermo dopo poco, o faccio il passo in più, che è quello di cercare di approfondire, cioè di entrare più profondamente dentro il mistero del regno? Poi c'è una seconda cosa: queste folle che sono molto curiose, affascinate da Gesù, avranno anche detto quanto è bravo, quanto è bello, però rimangono a distanza. Invece i discepoli si comportano diversamente, non solo perché cercano l'approfondimento, ma perché i discepoli stanno vicini a Gesù. Il discorso della montagna diceva così: viste le folle, o vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna. Gli si avvicinarono i suoi discepoli, messosi a sedere, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito. In questo caso Gesù congeda le folle, entra in casa, i discepoli gli vanno appresso. E questo che significa per noi? Questo avvicinarsi a Gesù significa il contatto, significa la partecipazione. E dove sta la differenza? Qualche volta belle idee, qualche volta buoni sentimenti, ma la fatica di starci la ricusiamo. È difficile starci, è difficile stare nei gruppi quando non funzionano, è difficile venire alla messa quando è noiosa, è difficile sopportare le persone quando negli impegni nascono delle conflittualità, e si fa tanto presto, ti tiri indietro, fai la folla, rimani a distanza. Le folle sono l'emblema dello spettatore, vede tutto, ma non è mai partecipe, non si lascia, capite, coinvolgere e anche stravolgere, diciamo, dalla realtà della partecipazione. Poi un'altra cosa che fa la differenza: queste folle curiose che rimangono a distanza sono una massa. Cioè, nel senso che quando i Vangeli parlano di queste folle, sono senza volto, sono senza nome, sono senza caratteristiche specifiche, perché è quella sorta di omogeneità o anche di identificazione dentro la quale facilmente ci si nasconde, come accade in tanti eventi, no? Quando tu sei in mezzo al mucchio, solidarizzi col mucchio, perché tanto non si vede che sei tu, è come se parlasse una voce sola tutta la comitiva, no? E di solito, nascosti dentro le masse, si fanno le peggiori cose, le peggiori nefandezze, perché si rimane in qualche modo all'ombra dell'anonimato, no? E le folle ce l'hanno questa tentazione, sono, come si può dire, impersonali, sono anonime, sono mascherate. Invece, se voi leggete i Vangeli, ce li conoscete come me, si vede che quelli che diventano discepoli di Gesù invece vengono allo scoperto, come nel caso per esempio di Zaccheo, no? Tutti come una turba circondavano questo Gesù per popolarità, lo acclamavano, passava per Gerico, e Zaccheo invece esce fuori, si fa vedere, sale sopra l'albero e Gesù lo intercetta subito. Oppure altre volte, no? Come questo brano che abbiamo ascoltato, Quanti hanno sentito le parabole di Gesù? Ma solo i discepoli gli hanno chiesto: dacci una spiegazione. Sono venuti fuori, hanno scoperto. E questo che insegnamento diventa per noi? Che se noi vogliamo essere discepoli e non rimanere irretiti, diciamo, nell'inerzia della folla, dobbiamo uscire fuori, metterci la faccia, assumersi, diciamo, la responsabilità in prima persona. Perché nella Chiesa sono importanti gli impegni, pochi o tanti, semplici o più complessi? Perché tu vieni fuori. Ma questo, per dire, si realizza nella forma concreta degli impegni, ma si realizza anche nel quotidiano, quando, per esempio, in circostanze ordinarie, invece che tener nascosto il tuo essere cristiano, la tua fede, le tue convinzioni, ti esprimi. Quando vieni fuori e non ti nascondi dietro il sipario di non si sa chi sono, non si sa quel che penso, perché alla fine me la cavo meglio così. Quindi senza ostentazione, senza protagonismo, ma bisogna venire fuori, cioè in qualche modo mettere in concreto, cioè assumersi un impegno, dare una mano, dare una testimonianza, senza alcun tipo di ostentazione o forzatura, ma essere veri. I discepoli non hanno avuto paura di tirar fuori l'umano che avevano, anche con tutti i limiti e gli errori, ma si sono impegnati. Invece le folle rimangono, come si può dire, imprigionate in quest'ombra dell'ignavia che tante volte caratterizza anche la fatica del vivere cristiano. Quando noi andiamo alla messa, ascoltiamo, ce ne andiamo via, tante volte rimaniamo ignavi, nel senso appena appena ci sfiora, qualche sentimento viene toccato, qualche corda vibra, ma poi dopo tutto si affievolisce anche nel giro di poco tempo. Un'altra cosa importante che fa la differenza fra le folle e i discepoli è questa. Abbiamo detto, no? Le folle sono curiose, le folle però rimangono a distanza, le folle si celano dietro un'impersonalità e un anonimato. Le folle sono incostanti, perché ci sono dei momenti in cui prendono, diciamo, l'iniziativa, fanno la fatica e seguono Gesù per mari e per monti, e poi dopo poco scompaiono e se ne tornano via. E queste stesse folle che oggi sono infervorate dall'entusiasmo, domani saranno contagiate dal crocifiggio che qualcuno gli suggerisce. Vedete la folla com'è? Si può dire è duttile, è cangiante, è inconsistente, è come una canna che è sbattuta a destra e a sinistra. E questo, potremmo dire così, è un grosso problema per entrare nel discepolato. Invece i discepoli chi sono? Sono quelli che con tenacia e fedeltà rimangono fino alla fine. E mi colpiva molto, no? Quando Giuda, traditore, morì, dovettero scegliere uno per rimpiazzare il suo posto e integrare il numero dei 12 apostoli che aveva un valore simbolico. Quale fu il criterio? Uno che è stato con noi dall'inizio alla fine, perché i discepoli stanno lì, cioè nel senso non perdono un momento, non perdono un'occasione, cioè sono tenaci e perseveranti nel loro impegno. E anche questo è un messaggio non alto, ma molto semplice. Nelle cose che noi facciamo dobbiamo lavorare molto sull'impegno, sulla continuità, sulla coerenza e sulla consistenza. Perché se facciamo come le folle, oggi sì, domani no, oggi c'è una cosa, domani c'è un altro, si va a far benedire tutto quello di buono che c'è, perché si perde per strada. Ora, l'ultima cosa è che queste folle ascoltano, le parabole, intuitivamente colgono il significato, ma come dicevamo prima, non chiedendo la spiegazione, non arrivano a cogliere il senso profondo. Quindi le folle odono, i discepoli ascoltano questa differenza, no? E l'ascoltare dei discepoli è quello delle pecore, no? Le pecore sentono e riconoscono la voce del loro pastore perché sono abituati ad ascoltarlo e a riconoscerlo. E questo, secondo me, è molto bello. Io penso che il messaggio per noi sia questo. Noi stiamo facendo questo cammino di parabole. Che significa? Che Gesù ci invita, che Gesù ci offre tanti elementi, tante occasioni per capire le cose belle che ha preparato per noi. Detto questo, c'è una scelta. O scegli di far la folla o scegli di fare il discepolo. E la cartina di tornasole sono questi cinque elementi che vi ho detto. La curiosità o l'approfondimento, la distanza come spettatori o la partecipazione come collaboratori, l'anonimato o l'individualità e l'impegno singolare, essere tu davvero a metterci qualcosa di te, l'incostanza o la perseveranza, udire e dimenticare o ascoltare quello che si è capito. Ecco, questa è la scelta, e questa penso che capiti a fagiolo, come si dice, nel cammino della Quaresima. Il cammino della Quaresima è un tempo prezioso, no, di conversione. Ma che significa conversione? Conversione significa cercare sempre nuove e migliori occasioni di avvicinarsi a Gesù. Io penso che questa sera ci sia stato dato un suggerimento. Ognuno per sé, tornando a casa durante questo tempo, rifletterà in qualcosa sei folla, in qualcosa sei discepolo. Individuare i punti, potremmo dire così, carenti, nei quali sei a distanza, ti permette di cogliere proprio materialmente gli aspetti su cui lavorare, e quel che resta della Quaresima, come quel che resta della vita, è un'occasione per insistere proprio su quelle cose, lì. E vorrei dire quest'ultima cosa. Qualche volta è difficile ottenere risultati spirituali perché si vogliono cose troppo grandi. Noi partiamo con le utopie, partiamo coi sogni, anche il nostro immaginario della conversione ci lascia pensare che cambierà tutto e subito. Bisogna essere molto più semplici. E c'era una storiella, no, che diceva, ve la rendo io così: il cammino spirituale è come la dama. Come la dama. La dama com'è? Tu all'inizio devi fare un passo alla volta e nella pedina vicino. Non puoi saltarne due, sempre una pedina alla volta. Quando sarai arrivato alla fine, allora andrai dove ti pare e potrai andare avanti, indietro e far tutto quel che capita. Questo è il segreto della spiritualità, non cose alte, cose piccole. E cose piccole che significa? Tu ti accorgi che il tuo difetto, ad esempio, è la malignità contro quella persona, non andare a cercare altre cose. Intanto fai sta pedina qui e posizionati lì e guadagna questa pedina. Dopo ne vedi quella che sta appresso e ne farai altre. Perché tanto se parti con le idee troppo grandi e sogni, non arrivi da nessuna parte e violi le regole della dama. Un passo alla volta, la pedina che ti sta più vicina. La crescita, come un palazzo, è fatta dei singoli mattoni, e queste piccole cose di ogni giorno sono il segreto della santità, che non è fatta di cose grandi eccezionali, mirabolanti, famose, notorie, è fatta di tutte le piccole cose di ogni giorno dentro le quali tu hai fatto entrare una parola del Vangelo, un atteggiamento ispirato all'amore di Cristo anziché, diciamo, all'impulso che il tuo carattere o la tua mentalità vorrebbero suggerire. E queste cose che abbiamo detto penso che siano molto concrete. 5 passaggi, 5 elementi su cui capire da che parte stiamo, folle o discepoli, e individuare il primo punto su cui lavorare, quello all'inizio.